Diamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E stamattina invece il computer si è acceso per nostra fortuna e quindi così abbiamo un approccio un po' magico con la tecnologia, evidentemente. No, stiamo scherzando, ma iniziamo appunto questa rassegna stampa, una rassegna stampa di una di quelle giornate in cui non c'è la notizia forte sostanzialmente, i temi rimangono quelli degli ultimi giorni, sostanzialmente il rincaro benzina, i mal di pancia dentro la maggioranza legate al provvedimento, al dispositivo, al decreto trasparenza, che è quello dentro cui ci stanno appunto i dispositivi per contenere il rincaro dei carburanti, e poi non molto di più. Insomma, si parla di riforma Cartabia, si parla del processo a Salvini per quanto riguarda il suo operato come ministro degli interni rispetto agli arrivi delle navi dei migranti, e appunto si va un po' in ordine sparso, ma i titoli più gettonati direi che sono quelli che riguardano la sospensione per ora dello sciopero dei benzinai, che era previsto per il 25 e 26 gennaio, e la questione rincaro. Cari, non so se vuoi iniziare.
Dici, sì. Iniziamo dalla stampa di questo sabato 14 gennaio, che appunto, come anticipavi, non ha una notizia forte in centropagina, in alto, dalla casa al salvastati, apre la stampa questa mattina, la destra contro l'Europa. Fratelli d'Italia, la direttiva Green è una patrimoniale nascosta, MES, Lega sulle barricate. Incubo tassi, Meloni vede Visco che avvisa, nella BCE crescono i falchi. In buona sostanza, Dio, casa e famiglia. Fratelli d'Italia in questa frangente guida la rivolta del centrodestra contro la direttiva dell'Unione Europea che spinge per l'obbligo di ristrutturare 9 milioni di immobili su 12,2 in Italia, perché appunto non sono appunto per una dispersione energetica, quindi per riqualificare, per un piano di riqualificazione energetica in Italia, per raggiungere i target di decarbonizzazione entro il 2030. Si esprime ovviamente contro questa norma anche Federica Brancaccio, la presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che dice: un macigno sulle famiglie italiane, Bruxelles conceda aiuti e delazioni. In Italia, lo sottolineiamo, su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente inquinanti e non sono in grado di garantire le performance energetiche indicate nelle nuove normative, soprattutto nei tempi brevi previsti. Altro argomento trattato dalla stampa che ha a che fare, insomma, con non ci viene a dire due facce la stessa medaglia, perché non c'entra niente. Una è riguarda questo il movimento e del MeToo, che a partire dal settore dello spettacolo ha ripreso parola in Italia. C'è un'intervista a Sonia Bergamasco che parla e discute con la giornalista della stampa sulle regole anti-molestie sul set. E poi la stampa dedica anche un articolo a firma di Maria Laura Rodotà su la vendetta sotto forma di dissing di Shakira nei confronti dell'ex compagno Piqué, che appunto ha scritto un testo in cui appunto, quindi, livello di rancore, se vogliamo adesso definire i livelli di rancore, se diciamo Shakira siamo ben alti. O alti. Poi ancora di spalla Dio e la giustizia anche per chi sbaglia c'è La Riva Buona, vabbè, un articolo dedicato a Papa Francesco, e poi un articolo sull'economia in cui si dice che l'area di recessione nel nostro paese frena l'industria e volano i beni rifugio, il motore dell'economia italiana si è inceppato, fa fatica a ripartire, a novembre per il terzo mese consecutivo la produzione industriale è finita in territorio negativo a meno 0,3% rispetto ad ottobre, meno 3,7% in un anno, dice l'Istat. Intanto si prospetta una recessione, seppur moderata, per tutta l'eurozona. Infine, segnaliamo sempre dalla stampa la crisi dei farmaci, la chiama la stampa, come difendersi, usate i generici, sembrerebbero introvabili alcuni medicinali specifici usati contro i mali di stagione, anche se, scrive la stampa, la situazione sembra in miglioramento e offre anche una guida per orientarsi tra le alternative. C'è un'intervista a Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche Mario Negri, che, sottolineiamo, si è sempre espresso favorevole alla vivisezione, quindi insomma non incontra sicuramente le simpatie della sottoscritta, ma comunque dice bisogna comprare i generici che andrebbero imposti per legge. Questa è la prima pagina della stampa.
I've spent too many days in my head now. Did you think we would forget how? Too many destinies, too many sentences read now, see all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, what happened, see, you would be blind if it was just an eye for an eye. And what if we change the world? We rise from the flames, the victor. It's far from a perfect picture. I know we're sinful, but we are human. Would you be grateful if you took my place? Say my name, say my name. There is redemption in the steps we take. Say one life and I'm gonna use it. Innocent till I'm proven. One last chance and you blew it. One last dance in the ruins. So much hate in your movements. Told me I couldn't prove it. Pray for the sinners. You wanna learn what you witnessed.
E dopo la prima della stampa di Torino passiamo al Corriere della Sera. La maggioranza divisa sui rincari della benzina ha congelato lo sciopero dei distributori. Lollobrigida, sapete, Fratelli d'Italia, Forza Italia, dimostri lealtà, anche se realtà forse qualcosa avrebbe voluto dire. Sarà modificato il decreto su accise e trasparenze dei prezzi, l'occhiello che appunto mette in rilievo quello che il governo ha sostanzialmente promesso alle organizzazioni dei benzinai, che sono appunto state incontrate ieri qua per rassicurarle. Gli esercenti, dice appunto, sono state rassicurati con gli annunci di modifiche al decreto trasparenza approvato 4 giorni fa. Una revisione del sistema di comunicazione obbligatorio dei prezzi praticati e del prezzo medio giornaliero e delle relative sanzioni. Erano state annunciate sospensioni fino a 90 giorni per quei 4.000 benzinai inadempienti, secondo quanto riferito dal ministro Urso. Cioè era stato deciso che ogni benzinaio debba giornalmente esporre, oltre al prezzo a cui vende benzina, diesel eccetera, anche il prezzo medio nazionale. Si prevedevano sanzioni per chi non l'avesse fatto. Queste sembra, insomma, non si va più nel dettaglio, che il governo abbia promesso, insomma, diciamo, un ammorbidimento di questo dispositivo e un ammorbidimento, diciamo, proprio nella comunicazione istituzionale che è stata fatta in merito, perché insomma negli ultimi giorni abbiamo letto dichiarazioni di ministri, esponenti della maggioranza, che dicevano che i rincari sono dovuti alla speculazione dei benzinai. Si profila poi un nuovo taglio delle accise, se non automatico, collegato all'extragettito IVA, conseguente ai rincari. Il confronto tra categoria e esecutivo riprenderà con un tavolo permanente il 17 gennaio, cioè martedì prossimo. E allora col testo del decreto, nel frattempo pubblicato, si scioglieranno le riserve sullo sciopero. Abbiamo scolperato il campo da inopportune accuse di speculazione alla categoria, e questo insomma lo dice con soddisfazione il presidente di FAIB, Giuseppe Sperduto. Dopo le incomprensioni, ora collaborazione, dice Bearzi, che guida un'altra delle organizzazioni di categoria. Mentre i prezzi sono stabili sul caro carburante, resta alto il livello di scontro politico. Fratelli d'Italia fa quadrato intorno alla Premier e rivendica il congelamento dello sciopero come vittoria del governo. Ma il presidente della Camera, vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia, avverte: la modifica del decreto rimette in carreggiata una vicenda che rischiava di far finire tutti fuori strada. Tracce di una dialettica molto vivace dentro la coalizione di governo. Per serrare i ranghi, lunedì alle 12 Meloni riunirà ministri e capigruppo di Fratelli d'Italia per definire il cronoprogramma delle prossime settimane. Questi, diciamo, mal di pancia interni alla maggioranza, insomma, trovano molto spazio sui giornali di oggi. Comunque, per ora congelato lo sciopero dei benzinai, che era stato proclamato il 25 e il 26 gennaio contro che era stato proclamato contro il governo che aumenta il prezzo del carburante e scarica le responsabilità sui gestori. E più difficile e complessa la ricomposizione, appunto, delle fibrillazioni che la gestione del caro carburante ha provocato nella maggioranza. Così si sintetizza la questione Locroscino sul Corriere della Sera, che ne fa il primo titolo di oggi. Corriere della Sera, che in prima pagina ci regala poi un editoriale di Angelo Panebianco, devo dire meno frizzante di quello a cui Panebianco ci ha abituato. L'avevamo letto così con grandi aspettative, ma in realtà i cambi d'abito, grandi aspettative, era ovviamente ironico. I cambi d'abito è un articolo, insomma, che sostanzialmente dice un po' di banalità. Ci dice, inizia così: non c'è nessuna democrazia che ne sia davvero immune, sono però vizi che in Italia da tempo immemorabile si manifestano con particolare forza. Possiamo definirli il pendolo fra realismo e demagogia e la tirannia del breve termine. Il pendolo tra realismo e demagogia comporta talvolta un passaggio del testimone tra chi ha vinto le elezioni e chi le ha perse. Spesso, se non sempre, chi vince e va al governo cambia rapidamente d'abito. Sostanzialmente Panebianco dice per esempio che, per quanto riguarda la famigerata agenda Draghi, che era diventata la Bibbia del PD quando c'era il governo che era guidato appunto da Draghi, ora il PD, scrive Panebianco, ha ripudiato la Bibbia. Le sue critiche a una finanziaria attenta ai conti pubblici sono state e sono di altro tenore, a fatica distinguibili da quelle dei 5 Stelle. All'opposto Meloni, la dura oppositrice di tutti i governi precedenti, quello di Draghi compreso, ne ha subito sposato la filosofia. Sostanzialmente il professorone Panebianco, non vado più nel dettaglio perché davvero non è interessante, ci dice che chi fa opposizione spesso lo fa in modo demagogico, poi va al governo e smette di far demagogia. Il secondo punto di questo editoriale, il secondo vizio lo chiama lui, è la tirannia del breve periodo. La democrazia di per sé tende a essere schiacciata sui tempi brevi, l'orizzonte temporale di chi governa non va al di là delle future elezioni. elezioni. E se le campagne elettorali si susseguono continuamente, l'orizzonte temporale si restringe ulteriormente. Poi dice: sembra uguale dappertutto, ma non lo è. Per esempio, dice, la Gran Bretagna ha attraversato acque politiche agitate negli ultimi anni. Qualcuno ha detto si è italianizzata, un errore. L'instabilità si è manifestata con una successione di primi ministri, ma senza che venisse mai modificata la maggioranza parlamentare. Conservatrice era e conservatrice resta. Quando ne era segretario Corbyn, fino al 2020, il partito di opposizione, il partito laburista, aveva scelto la demagogia. Ovviamente questa è un'idea di Pane Bianco, che la politica di Corbyn fosse demagogica, una classica, in quel periodo sì, postura all'italiana la definisce, perdendo ovviamente le elezioni. Se il partito laburista è oggi tornato competitivo e ha chance di vincere la prossima contesa elettorale, perché ha cambiato registro. Quindi non so che ci vuol dire Pane Bianco, che l'elettorato italiano è un po' così banderuola, che per vincere bisogna essere demagogici, invece hai visto te i britannici come sono responsabili che non votano i demagoghi. Ma insomma, sinceramente, io capisco che Corriere debba riempire la colonna di sinistra della prima pagina, ma a volte ci si può mettere anche, non lo so, una foto. E foto ne mette due, in realtà riguardano la guerra che viene definita qua Ucraina, la battaglia per la presa del Donbass. Mosca esulta, ora Soledar è nostra, ma Kiev nega. È il fatto del giorno di ieri, in realtà, la vittoria che ha militare della Russia, che ha conquistato una cittadina, diciamo, a nord del Donbass, che si chiama Soledar. L'inferno intorno a Soledar, insomma, i giornali, il Corriere in particolare, specificano molto quanto sangue, insomma, è stato versato per questa città. Poi c'è un'intervista di Giuseppe Sarcina a un generale statunitense, che è il generale Kate Kellogg, il quale dice che la guerra, secondo lui, resterà in bilico fino a primavera, e sarà in quel momento che gli eserciti potranno ricevere i rinforzi necessari e potranno tornare a spostarsi sul terreno. Mi aspetto una doppia offensiva, si lanceranno all'attacco sia i russi che gli ucraini. E se lo dicono gli Stati Uniti che si lanceranno all'attacco gli ucraini, forse c'è da crederci, perché insomma ci sembra che siano parecchio da quelle parti, ecco. E per quanto riguarda la prima del Corriere, velocemente gli altri titoli, anche qui il titolo su case ecologiche, scontro con l'Europa, sul fatto che il governo italiano non si trova, pare, d'accordo sulla direttiva dell'Unione Europea che prevede solo case ecologiche dal 2030, come veniva letto dalla prima della Stampa. Spalla destra si parla del processo a Salvini. Salvini imputato, i testimoni, Conte e Di Maio fece da solo, nell'aula bunker del carcere Lucciardone, dove Matteo Salvini alla sbarra per sequestro di persona, si rinnova il duello che infuocò l'estate politica di 3 anni fa e sancì la caduta del governo giallo-verde. Gli ex alleati si ritrovano a pochi metri di distanza, quasi si ignorano. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, i testimoni lo accusano, fece tutto da solo. Io non lo ricordo si infuocato quel dibattito, devo dire la verità.
Neanche io.
Cioè, nel senso,
mi sembrava stesse un po' nel gioco delle parti, ma insomma nulla di così.
Ma invece Giovanni Bianconi se lo ricorda infuocato. Poi si parla ancora di migranti, soprattutto di atteggiamento dell'Europa rispetto ai migranti, con l'annuncio, insomma, in prima pagina, magari la vedremo dall'interno, di un'intervista condotta da Francesca Basso a Maria Malmer Stenegard, che è la ministra dell'immigrazione della Svezia, che è il paese alla presidenza di turno dell'Unione Europea. I ricollocamenti dei migranti con più controlli, questa è la sintesi del titolo. Infine, lo leggeremo dall'interno, abbiamo un articolo di Francesco Verderami intitolato il derby sull'autonomia, dove si parla di autonomia differenziata. Taglio alto per il come si dice, il supplemento, la lettura, il nuovo Rushdie dopo l'attentato, si parla appunto dello scrittore. E prima di passare a altro giornale, vi do anche una notizia che è uscita sulla pagina web di ANSA poco fa. Iran impiccato Akbari, accusato di essere spia britannica. L'Iran ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, l'uomo con doppia nazionalità iraniano-britannica, accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica. Lo ha riferito la magistratura iraniana, citata dall'agenzia di stampa Mizan Online. Akbari è stato condannato a morte dopo essere stato giudicato colpevole di corruzione sulla terra e aver danneggiato la sicurezza interna e esterna del paese attraverso la trasmissione di informazioni. Akbari era stato vice dell'ex ministro della difesa Ali Shamkhani e anche suo consigliere durante il suo servizio come comandante della Marina. E vi ricordiamo che ieri è stato realizzato l'ultimo degli approfondimenti di questa radio sulla situazione in Iran, un aggiornamento diciamo che sulla settimana, che trovate sul sito di Radio Onda Rossa se volete ascoltarlo.
Sì, appunto, che sottolineava i processi anche farsa, insomma, in Iran, in questi considerato appunto che non è la prima persona ad essere impiccata in questi ultimi giorni, appunto i processi farsa dei giudici boia in Iran, quindi sì, vi consigliamo di ascoltarlo. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, che apre in taglio alto anche lui come la stampa sulla insomma contrario, accogliendo evidentemente la non potrebbe essere altrimenti la insomma la richiesta dell'Associazione Nazionale Costruttori Patrimoniale Camuffata, il no alla direttiva green a caratteri cubitali. Fratelli d'Italia contro la norma europea che penalizza i proprietari di case, con un articolo di Franco Bechis che scrive si scrive efficientamento energetico, si legge patrimoniale camuffata. Fratelli d'Italia alza un muro davanti alla norma sulle case green dell'Unione Europea. E poi ancora il riso, un balzo shock, il 30% pesa l'effetto del gas. Qui parliamo dell'inflazione evidentemente in Unione Europea e di come in Italia l'energia e gli alimenti siano del 3% oltre la media, uno scarto che evidentemente come insomma è chiaramente rilevabile, si allarga in maniera preoccupante. Come ha ribadito l'Istat, lo leggevamo anche prima sulla prima pagina della stampa, sulla sua nota mensile, il differenziale con l'area euro si è ampliato ulteriormente superando i 3 punti di percentuale. E poi centropagina il Messaggero riporta la notizia dello sciopero sospeso dei benzinai, incontro con il sindacato dei gestori da parte del governo, la trattativa è in atto aperta, ora appunto il governo confida nella revoca e si va verso una riforma del settore. Arriva il decreto, imposta mobile antirincari e sanzioni più leggere. Anche il Messaggero a centropagina dedica spazio alla canzone vendetta contro Piqué da parte di Shakira. Non capiamo perché tutto questo interesse comunque. In taglio basso, separazioni più veloci, evidentemente parliamo delle separazioni coniugali. Anticipo a marzo, arriva il rito unico, il Messaggero fa riferimento non sappiamo bene per quale, una separazione insomma nota in questi giorni, Totti Ilari verso l'accordo senza scorciatoie, separazioni più veloci da marzo, appunto via rito unico, anticipata l'entrata in vigore della riforma dei procedimenti sulla famiglia, salta l'udienza per i provvedimenti transitori, le parti dovranno presentare subito tutti i documenti, la legge prevede anche il deposito di un piano genitoriale che riguardi le attività quotidiane dei figli relative alla scuola e ad eventuali attività extrascolastiche. E in ultimo segnaliamo un opuscolo orrendo presentato appunto nelle scuole dal comune di Cividale del Friuli in provincia di Udine, distribuito nelle scuole. Doveva essere un vademecum antimolestie che è stato realizzato con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia, e invece è un opuscolo che come dire rimarca nuovamente, rivittimizza nuovamente, incolpa nuovamente le ragazze. Niente vestiti troppo vistosi, né sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti, niente gioielli, oggetti di valori, né sguardi insistenti o commenti indirizzati all'altrui ragazzo. Ragazzo sarebbe questa evidentemente per il comune di Cividale in Friuli la ricetta per evitare di essere stuprate. Poi magari l'approfondiamo questa roba orrenda.
Orrenda, sì, mi sembra l'unico aggettivo. E andiamo velocemente a vedere anche la prima di Repubblica. Repubblica, come suo solito, ha un titolo diciamo politicista, tutto legato ai partiti. Fratelli d'Italia, vertice d'emergenza. Dopo una settimana di fibrillazioni sulle accise, la Premier convoca un summit lunedì per serrare le fila della maggioranza. Cresce il malumore contro Lega e Fratelli d'Italia. Circolare ai deputati per centralizzare i comunicati. Sospeso lo sciopero dei benzinai. E poi un secondo sommario: Bruxelles gela Palazzo Chigi, il MES va approvato senza modifiche. Diciamo questo è quello che di diverso mette Repubblica nel primo titolo. Si sta parlando ovviamente del meccanismo europeo di stabilità che non può essere modificato secondo la Commissione, deve essere approvato così com'è. L'esecutivo e la maggioranza di Giorgia Meloni avevano chiesto delle correzioni, ma si tratta ormai di un'intesa che ha fatto troppi passi avanti, anche perché ormai l'Italia è rimasta l'unico paese a non averlo ancora ratificato. Pure la Germania, dopo il via libera della sua Corte Costituzionale, ha dato l'assenso. Oltre a noi, in realtà, manca pure la Croazia, che deve esprimere la sua preferenza. Deve farlo ora, però, solo perché è entrata nell'euro dal 1 gennaio, quindi ovviamente prima non poteva farlo. Va ricordato che il MES consiste nell'evoluzione del famigerato Fondo Salvastati e venne introdotto nel 2012 dopo le crisi finanziarie del 2008-2009. Ora sono in discussione solo alcuni ritocchi. Gli emendamenti alla riforma del trattato del MES, spiegano a Bruxelles, non saranno negoziati, dovrà essere ratificato così com'è. Poi troviamo due articoli di commento che riguardano sempre la maggioranza. Il primo è di Stefano Cappellini: non basta più la caccia al nemico, il titolo è sufficiente per capire di che si parla sostanzialmente, cioè dice insomma Giorgia Meloni non basta più che additi all'opinione pubblica responsabili di ingiustizie e problemi, la tirannia a Bruxelles, la perfida Parigi, banche e banchieri, il finanziere Soros, Baobao per eccellenza, persino il fantomatico piano Calergi, l'idea cioè che i fenomeni migratori di massa siano alimentati da poteri occulti, ma insomma essendo al governo deve anche fare qualcosa, questa è diciamo la sintesi, anche se io trovo veramente pesante molto spesso da lei in questi giorni molti interlocutori diciamo che si pongono non con Giorgia Meloni, perché a sinistra fa fatica a dirlo, continuano a sottolineare il fatto che questo mese di gennaio ci sarebbero 8 volte gli sbarchi del mese di gennaio dell'anno scorso, sottolineando quindi che non funzionano le politiche di Giorgia Meloni, che ha tanto sbandierato i porti chiusi e i respingimenti, e invece vedete ne arrivano più di prima. È sinceramente una retorica che a mio parere non fa altro che continuare la guerra quotidiana contro le persone migranti e fa altro che di fatto accreditare la retorica razzista della destra, come dire un gioco al massacro che vediamo ormai da anni, però di nuovo si riproduce anche in questa situazione. Non so come la vedi tu questa questione.
che poi questi discorsi abbiano degli effetti concreti sulla vita di migliaia, di milioni di persone che scelgono appunto una, provano a scegliere una vita migliore e si inseriscono nello stesso solco insomma di discorsi della destra, non gliene frega niente sostanzialmente appunto della vita di queste persone, interessa soltanto prendere appunto qualche voto in più spostando un asse su un discorso che è facilmente spendibile perché risponde alla pancia.
Spalla destra, si parla di geopolitica internazionale, sui migranti e Libia l'Italia negozia con Erdogan, questo è il primo titolo davanti a cui ci troviamo davanti, scusate il gioco di parole, si sta parlando del ministro Tajani che incontrerà Erdogan, il ministro italiano prova a riprendere le iniziative in politica estera dopo un avvio focalizzato sulle questioni interne e il primo interlocutore obbligato è la Turchia di Erdogan, che ha rafforzato la sua influenza nel Mediterraneo. In quest'ottica va letta la visita, quindi nel Mediterraneo, intendendo per Mediterraneo, così si esprime Gabriella Colarusso, sia la questione migranti che la questione Libia. E in quest'ottica va letta la visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani ieri ad Ankara per incontrare il suo omologo turco Cavusoglu. Prima tappa di un tour mediterraneo che lo porterà in Tunisia, in Egitto e probabilmente anche in Libia e che segue l'incontro di Meloni con Erdogan al G20 di Bali. Si è parlato di migranti, ma è la Libia del tormentato post-Gheddafi il nodo cruciale dei rapporti con Ankara. Il processo di pace intentato dall'ONU si è arenato al punto che nelle cancellerie occidentali è diffusa l'irritazione per l'atteggiamento delle elite di Tripoli e di Tripoli incapaci di trovare un accordo per stabilire la data delle elezioni fallite nel dicembre 21. Erdogan sostiene e finanzia il presidente del governo di unità nazionale di Tripoli, Abdul Hamid Deiba, in conflitto ora aperto, ora latente con le autorità dell'est, in particolare il generale Haftar e l'ex ministro degli interni Bashagha, appoggiati dall'Egitto, di Al-Sisi e dai russi. Raccordo per le esplorazioni di gas e petrolio firmato dalla Turchia con Tripoli ha fatto infuriare il Cairo. Due giorni fa in Libia è atterrato anche il capo della CIA, Barnes, che ha incontrato sia Deibe che Haftar nel tentativo di convincerla a seguire il percorso elettorale indicato alle Nazioni Unite. Gli americani rientrano in gioco perché non possono permettersi un'altra crisi di sicurezza a nord del Sahel e perché vogliono contendere la presenza russa nel paese. Già questa frase, insomma, rende molto esplicito quello di cui si sta parlando, cioè della Libia come scacchiere, un po' dello scontro tra Stati Uniti e Russia, un po' dello scontro interno all'Occidente, perché appunto gli Stati Uniti non possono permettersi disordini a nord del Sahel, perché evidentemente sono là con i loro scarponi a cercare, insomma, i loro interessi nazionali e non. L'Italia vuole una Libia stabile per gestire i flussi di migranti e tutelare i propri interessi energetici e di sicurezza, e lavora un patto per la Libia, una mediazione tra Turchia e Egitto. Quindi i viaggi di Tajani sono volti a trovare gas sulla pelle di chi in Libia muore e poi a mantenere i lager di cui tanto si parla, sempre nello stesso paese evidentemente. Colarusso sulla Repubblica scrive il viaggio di Tajani al Cairo nasce anche da questo obiettivo, la fase politica potrebbe essere favorevole perché la Turchia stessa prova da tempo a normalizzare i suoi rapporti col Cairo. A Washington invece a febbraio arriveranno gli inviati speciali per la Libia di Francia, Regno Unito, Italia e Germania, per Roma ci sarà Nicola Orlando. Quindi niente, si fa un summit a Washington tra le potenze europee per gestire evidentemente in chiave anti-Russia quello che succede in Libia, cercando di utilizzare, perché spesso non ci si riesce, come Erdogan da una parte, Al-Sisi dall'altra, tutto questo a prescindere da quello che succede in quei paesi che insomma ovviamente definire autoritari e regalargli qualcosa. C'è anche un articolo di fondo di Gianluca Di Feo, sempre prima pagina sulla Repubblica, la strada per Tripoli. Nelle sabbie mobili della Libia sono ricominciati i tentativi di disincagliare i piani di stabilizzazione. Gli incontri al direttore della CIA William Barnes con i potentati locali dimostrano che la questione è tornata al centro dell'agenda internazionale, così sulla prima pagina. Ancora di esteri parla Barbara Schiavulli: in Afghanistan rubato alle donne il diritto allo sport. E Repubblica ci sguazza molto con questa questione Afghanistan, che è sicuramente una questione molto seria e molto grave per quanto riguarda le donne e comunque le libertà in quel paese,
che però sappiamo bene hanno rappresentato, come abbiano rappresentato, il cavallo di Troia anche per appunto l'invasione, no?
Del 2001, 20 anni di guerra, esatto. E poi abbiamo abbandonato, esatto, al loro destino. E chiudo la prima di Repubblica con un articolo che si preannuncia interessante sul tema della salute, che troviamo in taglio basso dello psichiatra, credo, Massimo Ammanniti. Picco disagi mentali, ma mancano 10.000 psichiatri. Dopo ripetute lettere esposte dai familiari dei malati psichiatrici, anche i direttori di dipartimenti di salute mentale si rivolgono con una lettera appello al ministro della sanità, denunciando lo stato di agonia in cui versa l'assistenza psichiatrica. Ma non è l'agonia concettuale di cui ha scritto Borgna. Io direi che lo vediamo dopo dagli interni. Se vuoi passiamo all'altra prima pagina.
Sì, passiamo al Manifesto, che apre con una foto di Bolsonaro e il titolo: senso di golpe. Il colpo di Stato in Brasile è in una bozza di decreto trovata a casa dell'ex ministro bolsonarista Torres, che al momento è latitante. Doveva fermare il tribunale elettorale e invertire l'esito del voto. Lula denuncia le complicità dell'esercito. Il governo chiede di incriminare Bolsonaro. Non può finire bene, scrive il Manifesto, con un ampio approfondimento interno. In taglio alto il Manifesto parla dell'udienza a Palermo per Salvini, accusato, lo ricordiamo, di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio in quello che era il Conte 1, e il leader leghista, in qualità appunto di ministro dell'interno, lo ricorderete, non autorizzò nell'agosto del 2019 lo sbarco di 160 migranti a bordo dell'Open Arms. Open Arms, Conte scarica Salvini, il tema immigrazione usato per fare propaganda politica. E sempre per in relazione appunto a le persone che migrano e le procedure messe in atto per evitare che questo avvenga, si parla di un processo farsa di Lesbo contro degli attivisti per dei vizi procedurali e per una prescrizione che è vicina, con delle falle nelle procedure giudiziarie. Il processo di Lesbo ai 24 dell'organizzazione Emergency Response Center International rischia di crollare, respinte le accuse contro i volontari che soccorsero i migranti. Tra gli imputati la rifugiata siriana e campionessa di nuoto Sara Mardini. Sempre su questo tema, a firma di Gaetano Azzariti, si parla della illegittimità delle nuove norme anti-ONG. Il nuovo decreto sull'immigrazione, scrive Azzariti, avrà vita breve ma produrrà molti danni, perché in sostanza avrà vita breve, secondo Azzariti, ma insomma crediamo appunto sia reale, perché intanto la Convenzione di Ginevra all'articolo 32 stabilisce il principio di non respingimento per chiunque chieda protezione, ed è già questa richiesta a far nascere il diritto, che si consegue immediatamente in attesa dell'eventuale successivo riconoscimento e della sua stabilizzazione. Poi c'è un'altra misura illegittima che riguarda gli obblighi internazionali che gravano sullo Stato italiano, essenzialmente quello di garantire l'approdo, e in questo caso è duplice la violazione, perché da un lato si esige che la nave richieda nell'immediatezza dell'evento l'assegnazione del porto di sbarco da raggiungere senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. Dall'altro si instaura la prassi contraddittoria di assegnare un porto assai lontano dal luogo di salvataggio, e chiara appunto anche qui la finalità di questa come dell'altra misura. Quindi bastano questi pochi accenni per prevedere una vita breve al decreto, che è costellato, ricordiamo, da sentenze dei giudici europei, costituzionali e nazionali, che vanificheranno di fatto questa normativa introdotta con un eccesso di arroganza da parte del governo italiano. Ancora, sempre dal manifesto, dall'interno, il caro carburanti, i benzinai aspettano il decreto legislativo e congelano lo sciopero. Il peggio per il governo sembra evitato. I rappresentanti di categoria dei benzinai escono da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il sottosegretario Mantovano e i ministri Giorgetti e Urso, con lo sciopero congelato in attesa del testo definitivo del decreto legislativo trasparenza. Martedì se ne occuperà un tavolo tecnico. E ancora poi dall'interno parliamo, il manifesto parla ancora della guerra tra Russia e Ucraina. Solidar contesa tra l'esercito russo e Wagner, si sposta in Cina parlando dei 900 milioni di cinesi che hanno già contratto il virus. E poi c'è un articolo di Andrea Capocci sull'Iran: Teheran vuole riformare il velo ma solo di facciata. Questo quanto sulla prima pagina del manifesto. Forse tu hai altro da leggere, vero?
Sì. Quello che ho da leggere è la prima del Fatto Quotidiano, prima pagina, che io trovo sempre molto complicata da leggere, perché ci sono una serie, come dire, di nomignoli che la redazione di questo giornale utilizza, che se non leggi tutti i giorni perdi un po' il senso di quello che stanno dicendo. Comunque, l'argomento scelto come primo titolo è un altro rispetto a quelli che abbiamo visto fin qui, ed è la riforma Cartabia, quindi la riforma della giustizia.
Poteva non esserlo considerato il taglio,
sì,
quotidiano del
ne parla per mezzo giornale sostanzialmente. Il governo, si parla della riforma della giustizia, il governo contro la Cartabia, scarpinato, si cambia così. Intanto chi è scarpinato? Scarpinato è il senatore 5 Stelle, ex magistrato antimafia, e che viene, a cui insomma viene, alle cui opinioni viene dedicato un'intervista condotta da Antonella Mascali. La riforma Cartabia, che ha ampliato il numero dei reati non più procedibili d'ufficio ma solo con querela di parte, preoccupa Roberto Scarpinato, appunto. E che dice: siamo in una fase di restaurazione che si declina su tanti piani, compresa una strisciante normalizzazione della mafia. Vorrei ricordare che la prima versione della riforma Cartabia prevedeva l'estinzione per sopravvenuta improcedibilità di tutti i processi di mafia non definiti, e solo a seguito della mobilitazione del mondo antimafia e della componente parlamentare 5 Stelle la norma è stata modificata. Poi arriva l'intervista, e sulla prima pagina il Fatto Quotidiano mette poi un occhiello, parla l'ex procuratore: con i reati perseguibili a querela la giustizia diventa affare privato, il dossier a Chigi, rischi per l'ordine pubblico, è quello che dichiara insomma il governo. Poi insomma, se vorremmo lo approfondiremo da dentro. Anche Marco Travaglio nel suo editoriale di prima pagina ovviamente parla di questo, ma soprattutto dice: io ve l'avevo detto, cioè dice: noi ve l'avevamo detto, perché è un intero articolo in cui dice che quando è uscita la riforma Cartabia l'hanno criticata solo loro, ora la criticano tanti usando le parole che loro avevano usato all'epoca, cioè a luglio 2021, quindi insomma un articolo di nessuna rilevanza. E taglio altissimo: dopo l'autogol sulla benzina il governo cerca l'accordo coi benzinai, e il diversivo della lite con l'Unione Europea sulle case. Quindi insomma il titolo e l'argomento è sempre lo stesso, la lettura è quella critica verso il governo, che si dice comunque è stato un autogol, e appunto la lite sull'Unione Europea, su questa direttiva che riguarda le case diciamo ecologiche, sarebbe usato come diversivo. Però Fratelli d'Italia preme su Meloni, prossimo obiettivo il MES. Si parla poi di guerra in taglio alto, un reportage da Bakhmut assediata, le dichiarazioni di Kiev, dice siamo di fatto nella NATO, dice e tutti zitti, cioè tutti zitti vuol dire nessuno ha commentato, ha risposto, eccetera. Poi magari l'andremo a vedere, l'altro in taglio alto ancora di Ilva, impuniti tutti gli impianti dei veleni, questo è un altro argomento insomma che a noi interessa molto, interessa obiettivamente anche al fatto che ne parla piuttosto spesso, si parla decreto Ilva, impunità pure per gli altri siti di veleni, c'è un'intervista a Gianfranco Amendola che la redazione del Fatto definisce pretore verde, fa a pezzi la norma salva industria, una via libera a inquinare che straccia la Costituzione e si applicherà ovunque, negato il diritto alla salute, questo appunto dice Gianfranco Amendola. E, tornando alla prima del Fatto, si parla anche qui anche di Brasile, chiesta l'indagine contro Bolsonaro dopo che è stato ritrovato appunto questo dossier che sarebbe insomma il piano del tentato golpe. Poi cominciano i titoli incomprensibili, si parte da il capo anziani leghista inquisito per una truffa, uno si chiede ma che vuol dire capo anziani? Semplicemente la Lega ha un dipartimento terza età, e questo dipartimento terza età ha un responsabile, ovviamente come spesso succede nei partiti, mi sono persa il nome ma non mi pare neanche interessantissimo, ma adesso ve lo dico, Roberto Messina, il quale adesso è indagato per truffa, così come è indagato per corruzione e fidanza vicino a Meloni. Questo insomma sapete che il Fatto Quotidiano è sicuramente il giornale più manettaro che ci capita davanti, quindi parla moltissimo di questi argomenti, ma direi che con la prima pagina del Fatto possiamo chiudere.
Abbiamo il tempo.
Che bello.
Abbiamo il tempo che insomma non vogliamo negarvi. La prima pagina del Tempo apre in taglio alto parlando del processo Open Arms anch'esso. Conte come Ponzio Pilato, scrive il Tempo. L'ex premier e Di Maio rinnegano le loro scelte sullo sbarco dei migranti. Evidentemente Giuseppe Conte, che il Tempo si prende la libertà di chiamare Giuseppe. Non ho mai detto che prima serviva a redistribuire i profughi in Europa. Salvini passa all'attacco sull'informativa fantasma, denuncia in 6 procure, costellata soprattutto da una serie di non ricordo. La deposizione di Giuseppe Conte, scrive il Tempo, al processo Open Arms che si tiene a Palermo, una posizione pilatesca per il Tempo, quando ha affermato di non essere d'accordo con Salvini su come ha gestito lo sbarco dei migranti. Anche Di Maio si è lavato le mani affermando che nel Conte 1 non ci sono mai state riunioni del Consiglio dei Ministri sulla concessione del porto sicuro alle navi delle ONG. Il leader della Lega invece attacca presentando la denuncia contro l'informativa fantasma in 6 procure. Poi una vignetta a centropagina di Osho, che evidentemente insomma lo sapevamo di quale tendenza fosse, ma evidentemente insomma presta le sue vignette al Tempo. Ancora meningite al vaglio, video di 4 ospedali, gli inquirenti lavorano sugli spostamenti della 27enne deceduta per meningite. Poi turismo, per il rilancio ci sono 13 milioni i fondi del PNRR destinati a rafforzare l'offerta ai visitatori, ma forse invece più che altro a rafforzare appunto i balneari, visto che poi questo è un governo che ha anche la ministra degli stabilimenti balneari, annunciato
che possiede uno stabilimento balneare anche... e che stabilimento
annunciamo che lo scudo crociato rinasce nel Lazio, anzi lo annuncia il Tempo, perché l'UDC presenta la lista per il voto e torna lo storico simbolo della DC, ma per fortuna che ce l'hanno detto, ora sapremo chi votare, quindi
c'è sempre stato sto simbolo, c'è sempre quel... stato. Sì.
E poi vabbè, c'è un commento di Maurizio Costanzo, ormai immaginiamo centenario, che appunto parla del programma di Alessia Marcuzzi, che ha fatto una percentuale di share, insomma, e lo commenta. Vabbè, bontà sua, era anche un suo programma peraltro. Bontà
ma
loro.
Questa cosa, tornando all'inizio della tua lettura della prima del tempo, che questi chiamano Giuseppi
sì.
Conte, no?
Sì.
Questi giochetti che alcuni giornali fanno, cioè a me danno chiaramente l'idea che loro stessi sanno che le leggono in tre il loro giornale, che sono gli amici loro, lo zio, il cugino e altre due persone, e quindi possono parlare con questo linguaggio criptico, evidentemente.
Beh, non è neanche, diciamo che è un linguaggio assolutamente poco serio, insomma, per nulla serio, insomma, giornalisti seri probabilmente non lo scriverebbero, ma qua parliamo appunto della... abbiamo altre prime pagine?
Io darei un'occhiatina alla prima pagina di Domani, visto che ci siamo. Anche qui si scelgono altri argomenti rispetto a quelli più gettonati dai giornali con maggior tiratura di questo paese. Domani titola lo strano caso dei 100.000 euro dell'università a sostegno di Tajani. Il versamento del 2019 all'attuale ministro era registrato e non ha avuto conseguenze penali, ma un ente che riceve fonti pubblici come Unicusano potrà usarli per le campagne dei politici? In teoria no, in pratica sì. Unicusano, io cercherei, insomma, si tratta dell'università telematica che sicuramente spende un sacco di soldi in pubblicità, non ci sembra proprio, come dire, l'ateneo più accreditato e trasparente che possiamo immaginare, ma il direttore Stefano Feltri poi firma un fondo. La cura contro l'inflazione sarà dolorosa ma necessaria, perché serve alzare i tassi, quindi insomma si esprime sulla situazione inflattiva e sul fatto che a suo parere la priorità è fermare l'inflazione, scrive, soltanto con prezzi stabili è pensabile avere una crescita sostenibile e duratura. Fermare l'inflazione richiede tre cose: una diagnosi condivisa del problema, una banca centrale credibile e governi capaci di fare le cose giuste. La diagnosi non è ancora condivisa in Europa e soprattutto in Italia, si continua a dire che il problema è soltanto temporaneo ed è tutta colpa dei prezzi dell'energia. Non è così, l'inflazione core, cioè al netto dei componenti volatili di cibo e energia, nell'area euro è stata del 6,3% nel 2022 e rimarrà molto alta nel 2023, come dice la Banca Centrale Europea. Ci sono molti fattori strutturali dietro l'aumento dei prezzi, strozzature dal lato dell'offerta, una riconfigurazione dell'energia che almeno nel medio periodo rende più alti i costi per le aziende, geopolitica e Covid stanno ridisegnando le catene del valore globale che saranno più corte, più affidabili e dunque più costose. E rispetto a questo mi attaccherei per dire una cosa che poi insomma leggevo sul Corriere, e cioè noi sappiamo che inflazione significa perdita di valore d'acquisto dei salari, salari che rimangono là dove sono, e il governo continua a parlare di bonus. In questo caso pare ripristini il bonus benzina di 200 euro per una piccola piattaforma di persone in realtà, ma io sinceramente trovo veramente irritante, ma comunque causa di rabbia, questa politica dei bonus, che non è del governo Meloni, lo era anche dei governi precedenti, cioè è anche del governo Meloni, perché non si parla e non si fa nessuna apertura sull'innalzamento dei salari, e si continua per favori elettorali sostanzialmente a fare qualche mancetta qua e là con bonus di vario tipo: ti compri la bicicletta, ti do 2 lire per pagarti un po' di benzina, e l'importante è non toccare i salari e continuare a impoverire la gente. Io trovo veramente pesante questa appunto politica dei bonus, al di là del fatto che perché mi dai il bonus per comprare la benzina, alzami lo stipendio e poi deciderò io come usare questi soldi. Direi ultima prima pagina, il dubbio il quotidiano dell'Avvocatura Nazionale, la Fondazione Avvocatura Nazionale. Ve lo leggo perché in qualche modo affronta lo stesso argomento del Fatto Quotidiano. Fatua sulla Cartabia, colpevole di sfidare il mito del panpenalismo. Quindi insomma il dubbio si schiera da un'altra parte rispetto al Fatto. Il primo articolo è di Enrico Novi. PM, media e partiti contro la riforma, Fratelli d'Italia e Lega va cambiata, ma l'attacco è studiato a tavolino. Adesso Fratelli d'Italia e Lega giocano in difesa di fronte al tiro al bersaglio in corso contro la riforma Cartabia. Sottosegretari che rappresentano i due partiti al Ministero della Giustizia, Andrea Del Mastro e Andrea Ostellari, annunciano interventi correttivi al decreto penale prodotto dal precedente governo su impulso della ministra Cartabia, perché, per citare l'esponente del Carroccio, non devono ripetersi episodi come quelli a cui abbiamo assistito in queste ore con la messa in libertà di alcuni soggetti colti in flagranza di reato per mancanza di querela da parte della persona offesa. Si parla sempre di reati minori, in questi casi stiamo parlando di questo. È una reazione in parte comprensibile, scrive Novi, di un governo e di una maggioranza scossi dall'uragano scatenato contro la riforma di un precedente esecutivo, ma l'attacco concentrico è sospetto. Quindi appunto Novi ci dice che, a suo parere, in realtà c'è una, non un complotto, ma insomma è organizzato l'attacco alla Cartabia. Poi segue a pagina 7, dice: vi partecipano a questo attacco gran parte dei media, PM come Nicola Gratteri, che peraltro sta in televisione tutte le sere, e poi partiti come 5 Stelle e ora all'opposizione, ma che votarono e come la legge delega quando erano in maggioranza. Da giorno la stampa cita sempre gli stessi 3 o 4 casi di furto: il furto in albergo di Esi, il furto d'auto di Veneto, insomma appunto reati di questo tipo. E su questo, sempre in prima pagina, Il Dubbio mette anche un'intervista a Giorgio Mulè, appunto di Forza Italia: azzerare la riforma sarebbe un errore. E dovremo senza dubbio approfondire questo tema della Cartabia nei prossimi tempi, perché se ne discuterà alquanto. Io non so se tu sei d'accordo, ma metterei una pausa musicale per poi tornare da dentro i giornali.
Fast lane rap game, microcosm, pseudo street fight a bit. We didn't seen the likes. mess of it a million times over quarter fill. Exposure element, envelop the whole. You spit fragment of antidotes. We full spectral, broad range radius. No limit, soldiers sabotage and camouflage. The trenches dense, cats oblivious to what they fighting for. Time for war, tally the casualties, scatter my ashes. Let them adhere to the planet as it evolves 360. Revolutions round the solar, the polar opposite is stand still. Your landfill deposits rest idle, non-biodegrade. Melt your plastic, let's observe your origin disguised by the ties of the surface. Your factory formula, foreign to the basics, drawn to the shallow. Lost in the shadows is reason for which it once originated. Get into your stance, I'm rocking, get invigorated. We finna take it back, y'all, to where it all began. With your pop trends and predetermined top tens, it's obvious to blast in your plastic. Melt your mainstream, assembling the same things over and over again, your plastic. You're damn right. With your big dough, high stakes, my state, I guess it's your design, fate, your plastic. Yo, sound like the same song, what do y'all exchange for? Other than the premise that you're plastic. With a removable objectivity, consider me candid, you vanish behind that plastic facade. Familiarly tired of wired with the same synthetic impulse. Your circuitry working me wrong ways, we all face. Your small face with step cuts up a rapping what's inherent. Naturally posturing consequences of a b-boy. The sight of a blind man, I might stand left lonely in my presence, iridescent under the silvery moonlit. We blue chip, player 5-2 shit. You sideline synapses, led by the masses. On the web, fed by his fastness. Tread on the axis, maybe you can access my meaning. He's probably confused, gonna hinder me, all I'm leaving. Oh, the sunset, remember me when she dreaming. Check it out, yo. Let's check it out, yo. Let's check it out, yo. Let's check it out, yo. 1, 2, 3, 4, come on. With your pop trends and predetermined top tens, it's obvious to blast in your plastic. Melt your mainstream, assembling the same things over and over again, your plastic. You're damn right. With your big dough, high stakes, my state, I guess it's your design, fate, your plastic. Yo, sound like the same song, what do y'all exchange for? Other than the premise that you're plastic. Yeah. Y'all know the limits. With your plastic, come on. What's your plastic? Damn right. What's your plastic? Come on. You can cut it and send it back to the beginning for me. It's house, but this earth been in the ocean. It's gonna be your worst miss. It's house, it's house, it's my solution. It's house, let's get this going. Yeah.
Sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 20 a Strike, cena a cura e a sostegno di Radio Onda Rossa. Guess who's coming to dinner? seguire. Presentazione di Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno.
I appreciate the herb you brought for me in Africa.
E a partire dalle 22, con sottoscrizione libera a sostegno di Radio Onda Rossa, musica fino a tardi a cura di Lions Way Sound System, featuring Barabas, Rassanto, Samai e Astar Bene Crew. Sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 20, a Strike, via Umberto Pertini 21. Sostieni e ascolta Radio Onda Rossa.
Gli ormai prossimi 90 giorni di sciopero della fame ad oltranza di Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo riguardano tutte e tutti.
Quel castigo mi rivoltava, non era legittimo, neanche se teso a porre freno ai miei istinti di evasione. La pena, che è il fine del trattamento...
A sostegno di Alfredo e contro questi abomini repressivi, assemblea pubblica, martedì 17 gennaio, presso il nuovo cinema Aquila, in via L'Aquila numero 6674, alle 19, per parlarne e mobilitarsi assieme.
Ero pienamente convinto del fatto che c'era, malgrado molti difetti.
E allora, restando sulla vicenda di Alfredo, riprendiamo da pagina 6 del Manifesto un articolo a firma di Eleonora Martini che parla della, della istanza presentata a Nordio. Nuovi fatti lo scagionano, scrive Martini. Legali dell'anarchico Alfredo Cospito rinchiuso nel carcere di Sassari, regime di 41 bis, e sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, hanno presentato proprio ieri un'istanza direttamente al guardasigilli Carlo Nordio. Ci sono fatti nuovi, ha spiegato al Manifesto l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che non sono stati visionati né dal Tribunale di Sorveglianza né dalla Cassazione, dove i legali hanno presentato l'istanza contro il regime del 41 bis in cui Cospito è sottoposto dal 4 maggio 2022, scrive Martini, perché sono emersi soltanto recentemente dalla sentenza della Corte d'Assise di Roma sulla cosiddetta operazione Bialystok, emessa il 28 settembre scorso e soprattutto motivata il 28 dicembre. Infatti solo il guardasigilli ad avere il potere di revoca sulla misura di sicurezza, il carcere duro considerato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo una forma di tortura, con le sentenze Viola e Provenzano, ricordiamo, combinata a Cospito dalla loro ministra della giustizia Marta Cartabia. Ma sul 41 bis, l'intervista di ieri, su queste colonne all'ex guardasigilli Andrea Orlando, che chiede di attenuare il regime di detenzione a cui è sottoposto Cospito, ma senza eliminare il carcere duro per i mafiosi, anche altri esponenti DEM hanno espresso la stessa posizione. Ci verrebbe da dire, non poteva essere altrimenti, no?
No, non poteva essere altrimenti. Non so se su quello hai finito, perché lo stesso argomento c'è anche sul Dubbio, appunto sul quotidiano delle Camere Penali, per la firma di Damiano Aliprandi, chiesta a Nordio la revoca del 41 bis a Cospito, elementi nuovi ne sconfessano l'utilizzo. Diamo un'occhiata veloce anche a questo, che appunto è un giornale appunto che sta dentro i tribunali. Sul tavolo del ministro della giustizia Carlo Nordio è arrivata appunto l'istanza dell'avvocato Fabio Salbertini, e ricordiamo che il ministro stesso, scrive Aliprandi, tramite un comunicato ha ricordato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto lo scorso 19 dicembre il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale. Non solo, ha aggiunto che al momento al Ministero della Giustizia non è arrivata alcuna richiesta di revoca del regime speciale 41 bis, né da parte del detenuto né da parte dell'autorità giudiziaria, che a fronte dell'aggravamento delle condizioni di salute può disporre una sospensione. Ma ora, come ha spiegato il Dubbio l'avvocato Albertini, la nuova istanza presentata al ministro si basa su elementi nuovi che ovviamente non potevano essere sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza. Quali? sono uscite le motivazioni della sentenza di assoluzione del processo Bialystok, che ha visto 6 anarchici sotto accusa per diverse tipologie di reati, dall'associazione con finalità di terrorismo all'attentato terroristico, dal danneggiamento all'incendio, passando per l'istigazione a delinquere fino a reati di più lieve entità come presidi non autorizzati e imbrattamenti, il tutto aggravato dalla finalità di terrorismo. Ebbene, le motivazioni di tale sentenza sconfessano l'argomento principale del decreto applicativo del 41 bis per Cospito emesso il 4 maggio 2022 da Marta Cartabia. La lettura che avevamo sempre proposto per la revoca, spiega Albertini, con questo nuovo elemento sopraggiunto assume ancora maggiore forza e significatività. Ricordiamo che l'ipotesi investigativa che dette il via all'operazione Bialystok, poi scaturito in un processo con tanto di assoluzione, parte dal presupposto dell'esistenza di un gruppo criminale della Federazione Anarchica Informale, avente come base a Roma, presso il Bencivenga occupato, ci dispiace anche leggerlo, con pagine che si muoverebbe nell'alveo delle indicazioni di Cospito. La sentenza in esame ha escluso la presunta esistenza di questa cellula. Ogni azione non è riconducibile alla Federazione Anarchica Informale come associazione e organizzazione, ma come metodo. In sostanza emerge chiaramente una differenza tra fai metodo e fai associazione. Ogni singola azione è riferita al fai metodo, ossia a quel fenomeno di concorso di persone nel reato delle singole vicende, ma rispetto al quale resterebbe esclusa la possibilità di ricondurla a un'ipotesi associativa. E ora che sono state depositate le motivazioni della sentenza Bialystok, sono sopraggiunti nuovi elementi che rafforzano tale assunto. Il 41 bis ha una ratio ben precisa: dilatare il suo uso è ingiustificato. Ricordiamo che Alfredo Cospito, assieme a Anna Beniamino, è stato condannato per strage contro la pubblica incolumità. Insomma, non vi stiamo a ricordare questo, che sicuramente a questo punto sapete. La Cassazione ha riqualificato il reato a strage contro la sicurezza dello Stato, non era così all'inizio. Insomma, si ripercorre tutto questo e la Consulta dovrà valutare se è incostituzionale l'articolo 69,4 del codice penale, eccetera. Rispetto a tutto ciò se ne parlerà anche domattina dai microfoni di questa radio. Vi ricordiamo il redazionale dalle 11 con le voci dell'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, di Luigi Manconi e di Mauro Palma, e poi dalle 12 microfoni aperti allo 06 49 17 50.
Bene, allora andiamo avanti dopo questo approfondimento su Alfredo. E, sempre dal manifesto Ustica, parliamo della strage di Ustica qui avvenuta il 27 giugno dell'80, lo ricorderete, nel Mar Tirreno meridionale. Negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti mancano gli atti sulle stragi. Varie ipotesi appunto sono state formulate nel tempo e alla prova dei fatti poi si sono rivelate molte inconsistenti, e parliamo appunto del cedimento strutturale che al tempo appunto di cui al tempo si parlava, invece quello che insomma si pensa è che una delle più battute, e pertanto appunto accettata con valenza anche in sede penale risarcitoria, ha riguardato invece un coinvolgimento internazionale, in particolare lo ricorderete, francese, libico e statunitense, con il D-19 che si sarebbe trovato sulla linea di fuoco di un combattimento aereo, venendo appunto bersagliato da un missile lanciato nello specifico da un caccia francese onnato con l'intenzione di colpire un MiG delle forze aeree dello Stato appunto. E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ammette candidamente: negli archivi ministeriali non esiste alcun documento riguardante la strage di Ustica, nulla di nulla, nemmeno da desecretare. Anzi, la storia italiana che va dal 1968 al 1980 riguardante stazioni, aerei, ferrovie, ponti e quant'altro sembra sembra essere stata inghiottita in un grande buco nero. Niente, lo ha ammesso la sottosegretaria del MIT Fausta Bergamotto di Fratelli d'Italia rispondendo a un'interrogazione parlamentare di Luigi Marattin di Italia Viva, che ha presentato interpellanza dopo quella simile del deputato di Articolo 1 Federico Fornaro, presentata lunedì scorso a seguito della denuncia della presidente dell'associazione familiari vittime delle stragi di Ustica, Daria Bonfietti, che ne aveva già dato notizia. Marattini in aula ha premesso che, come aveva denunciato Bonfietti, tra i documenti riversati all'archivio centrale dello Stato mancherebbero interamente tutti i documenti relativi al periodo 1968-1980 dell'archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché tutta la documentazione afferente al ministro e al capo di gabinetto, e ne ha chiesto il motivo al ministro Salvini. In sua vece ha risposto la sottosegretaria Bergamotto, citando il comitato consultivo sulle attività di versamento all'archivio centrale dello Stato, che nella sua ultima relazione sulla documentazione desecretata in base alle direttive Renzi e Draghi ha affermato che il mancato versamento documentale archivistico non è derivato certo da una mancanza di collaborazione, ma dall'esigenza di una puntuale ricognizione degli archivi di deposito. Dunque il MIT non ha ancora concluso la ricognizione dei vari archivi dei ministeri che in esso sono stati accorpati, è stato però effettuato un sopralluogo da parte di una delegazione mista di personale del Ministero e dell'Archivio di Stato presso l'archivio di deposito di Ciampino, in esito al quale non è stata rinvenuta alcuna documentazione afferente gli avvenimenti di interesse del comitato né atti segretati, ha ammesso Bergamotto. Analogamente, i responsabili degli archivi di Pomezia e di Cesano hanno escluso la presenza nelle loro strutture di detta documentazione. Il ministero però ha aggiunto, la sottosegretaria ha nominato una commissione ad hoc per la sorveglianza e lo scarto degli atti di archivio del gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, insediatasi il 13 settembre 2022, che finora si è riunita 3 volte e i lavori sono tuttora in corso. Chiudiamo dicendo che la presidente Bonfietti, leggendo che la presidente Bonfietti non è certo stupita dalla notizia, ma al manifesto precisa che manca totalmente l'archivio e non solo la documentazione eventualmente attinente alle stragi, e questo dobbiamo pur prenderne atto, è contro la legge, purtroppo totalmente disattesa, non contemplando alcun tipo di sanzione penale, e questa deplorevole situazione non permette in alcun modo di conoscere le informazioni e le indicazioni del ministero riguardo gli eventi stragistici.
Passiamo a un altro argomento molto importante, che è quello del progetto di autonomia differenziata. Da questi microfoni ne parliamo molto, perlomeno rispetto invece al panorama generale in cui se ne parla, rispetto soprattutto alle diatribe interne alla maggioranza di governo, ma si continua a non rendere chiaro, insomma, quello che sta succedendo. Un dispositivo questo che possiamo definire un'aberrazione sicuramente, ma che non riguarda solo la maggioranza attuale, perché il decreto, insomma, fu passato da Gentiloni quando era capo di governo, fra l'altro 4 giorni prima che il suo mandato finisse, e sostanzialmente quella che è stata chiamata, per così, per dare un minimo di sintesi, l'autonomia dei ricchi è stata definita la secessione dei ricchi, che direi che una definizione alquanto calzante, perché in sostanza, proprio riassumendo, si tratterebbe di spendere il gettito fiscale delle regioni all'interno della regione stessa, quindi sostanzialmente impoverendo le regioni più povere, arricchendo le regioni più ricche e spezzando in 20 modelli diversi, 23 capi, 23 macro argomenti affidandoli alle regioni, tra cui sanità, scuola e appunto molti altri, sono 23. Ovviamente questo si basa sulla riforma del titolo quinto della Costituzione operata dal governo D'Alema nel 2001, che poi è stata abbracciata con grande passione ovviamente dalla Lega. Ci sono stati referendum su questo nella regione Lombardia e Veneto, ma anche nella regione Emilia Romagna guidata da Bonaccini, altro pasdaran dell'autonomia differenziata. Oggi c'è un po' di spazio per questo sui giornali. Vi dicevamo che sul Manifesto, sul Corriere della Sera il titolo è in prima pagina, il derby dell'autonomia, titola Verde Rami, e poi l'articolo prosegue a pagina 6. Calderoli spinge, la Premier frena, il lungo derby dell'autonomia, questo è il titolo all'interno. A Palazzo Chigi sono consapevoli che il titolare per gli affari regionali cercherà di incardinare la riforma in Consiglio dei Ministri prima del 12 febbraio, quando la Lombardia andrà al voto e la Lega a trazione salviniana si giocherà molto nella competizione elettorale con Fratelli d'Italia. Non c'è dubbio che l'autonomia rappresenti per il Carroccio un obiettivo di governo, insieme a un manifesto politico per tentare di rilanciarsi nei territori d'origine dopo che il progetto di trasformarsi in una forza nazionale è andato in crisi. Perciò l'azione di Calderoli è fondamentale. Per il suo segretario è il punto di riferimento di uno schema che non deve fallire. Meloni ha un disegno diverso, mira a incastonare il progetto leghista nel quadro della riforma presidenzialista, solo che i tempi non coincidono. Ecco il bivio: bloccare l'alleato in Consiglio dei Ministri o assecondarlo lasciando che sia l'iter in Parlamento a rallentarlo. La strada scelta è che l'autonomia non possa essere varata se prima non sono stati quantificati i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni sui quali già negli anni passati si è arenata la riforma. LEP che sono previsti, lo ricordiamo, dalla Costituzione e che dal nostro punto di vista e dal punto di vista dei comitati che si battono ormai da anni contro l'autonomia differenziata non fanno la differenza, lo si capisce già dal nome. LEP, livelli essenziali delle prestazioni, si riducono i servizi ai cittadini e alle cittadine a prestazioni poi insomma il calcolo sui LEP sarebbe sulla spesa storica
No, peraltro sono appunto dei livelli, come dicevi te, che non garantiscono alcun diritto alla salute, se pensiamo al turismo sanitario, insomma, negli anni c'è stato.
Si dice in questo articolo sul Corriere: se così stanno le cose servirebbero mesi per uscire dal labirinto, anche perché la Premier non accetterebbe mai di aggirare l'ostacolo prendendo a riferimento la spesa storica. Il Sud insorgerebbe, una spaccatura del paese non è proprio il sogno di chi sta da Palazzo Chigi. Su questa linea Meloni sa di essere in sintonia con il Colle. Più volte Mattarella ha caldeggiato un processo di maggiore autonomia delle regioni, ma in un quadro nazionale unitario, come ha avuto modo di spiegare nelle forme dovute al nuovo governo. E senza il suo assenso le sbarre del passaggio a livello non si alzerebbero, di sicuro la Premier non le forzerebbe, anzi. Sia chiaro, Meloni non punta a sabotare la riforma che sta a cuore alla Lega, ma a farla marciare insieme alla revisione della Costituzione e alla legge su Roma Capitale. Perché riesca l'operazione necessitano tempi più lunghi, quindi insomma l'autonomia differenziata sostanzialmente nella sua sostanza non viene messa in discussione né da Fratelli d'Italia ovviamente e neanche dal Partito Democratico, che l'ha voluta fin dall'inizio. Adesso c'è un raffreddamento insomma di quella parte del PD guidata da Bonaccini, che invece l'ha fortemente voluta, perché Bonaccini si candida alla presidenza alla guida del PD e quindi sta un po' più nel mezzo sulla questione. Tra i modelli di riforma sui quali si discute c'è anche quello elaborato a suo tempo dalla Regione Emilia-Romagna retta dal PD. Se il governo decidesse di far propria quella bozza che è meno radicale rispetto ai progetti del Veneto e della Lombardia, come potrebbero i democratici gridare al golpe, dice un esponente del centrodestra. Cioè, un'altra cosa che vorrei ricordare è che con la questione Covid mi sembra che sia stato assolutamente evidente lo sfacelo di aver diviso la sanità, averla resa azienda e averne fatto 20 aziende regionali, ma di questo non si vuole assolutamente evidentemente parlare. Repubblica sullo stesso argomento presenta un'intervista alla vice segretaria di Azione, che direte voi chi è la vice segretaria di Azione? È Maria Stella Gelmini. E meno male che ci hanno messo l'occhiello, perché altrimenti io l'avrei ricollocata sempre là dove stava, ma soprattutto la ricollocherei per la sua azione politica più rilevante, cioè la distruzione della scuola, insomma una grande spallata verso la distruzione della scuola pubblica italiana. Comunque c'è chi come Lorenzo De Cicco e la redazione di Repubblica continua a dar credito a questa politica. Autonomia al palo per colpa del governo Berlusconi, mai più sentito. Questo è il titolo abbastanza imperscrutabile. Comincia con un virgolettato di Gelmini: sull'autonomia siamo disponibili a dialogare col governo, ma l'impostazione di Calderoli è sbagliata, penalizza il Sud, aumenta le disuguaglianze. Così non vanno da nessuna parte, perché i veri antagonisti della riforma sono dentro la maggioranza, è convinta Maria Stella Gelmini, oggi vice segretaria di Azione. E dice che fine ha fatto la sua legge quadro sull'autonomia. A ottobre diceva che era pronta, infatti lo era, l'ho lasciata al ministro Calderoli al momento dell'avvicendamento, non so che ne abbia fatto, sicuramente a giudicare dalle sue mosse ha deciso di non tenerne conto. E dice poi De Ciccoli chiede a Gelmini cosa non le piace della bozza Calderoli: nella mia proposta era previsto il rispetto e soprattutto il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione, sempre lì si torna. Con Draghi abbiamo anche finanziato alcuni LEP come quelli sugli asili nido, invece Calderoli se n'è già uscito con l'ennesima cabina di regia per ripartire da capo e definire LEP entro un anno, senza parlare del loro finanziamento. Di fatto hanno comprato tempo, come hanno comprato tempo sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni. De Cicco aggiunge: Salvini aveva promesso di approvare l'autonomia al primo consiglio dei ministri, ma gli avversari dell'autonomia sono dentro la maggioranza, dice Gelmini. Forza Italia è un partito sempre più a trazione sud, Fratelli d'Italia legando la riforma al presidenzialismo per il quale occorrono anni di fatto espressa contro l'autonomia. Noi, e quindi si intende Azione, cioè Calenda, Renzi, non siamo contrari all'autonomia, non siamo favorevoli all'impostazione di Calderoli. Siamo disponibili a dialogare sulle riforme, sia sull'autonomia che sul presidenzialismo. Loro sono disponibili un po' a tutto, diciamo. E poi si spinge anche sul MES, Gelmini dicendo che va ratificato, pena l'isolamento in Europa, ma un danno sul MES Meloni l'ha già fatto, perché quello sanitario è scaduto il 31 dicembre. Un'opportunità sprecata, mentre l'emergenza sanitaria è stata ammessa anche dal ministro Schillaci, un grave errore secondo Gelmini. Direi che su questo possiamo fermarci qua. come vi abbiamo preannunciato, il Fatto nella sua sezione economia oggi parla di decreto Ilva con un'intervista a Gianfranco Amendola condotta da Carlo Di Foggia. Sull'Ilva si sono viste cose incredibili, ma al peggio evidentemente non c'è mai fine. Gianfranco Amendola è uno dei padri dell'ambientalismo italiano, per definirlo così, cita il suo In nome del popolo inquinato, storico pretore verde, poi PM e procuratore, una cosa così non l'aveva mai vista. Si intende il decreto di fine anno con cui il governo ha esteso una normativa speciale a tutti i siti industriali di interesse strategico, disinnescando PM e giudici. Si parte dall'Ilva ma non solo. Scarpinato dice è sconsolante, il Parlamento ha da poco votato per inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione e il nuovo governo per tutta risposta partorisce un testo che è un sostanziale via libera a inquinare, peraltro scritto malissimo. Leggendo il testo la sensazione è chiara: si impedisce a giudice PM di interdire l'attività o sequestrare in tutto o in parte un impianto inquinante di interesse strategico nazionale, optando per un commissario. Basterà ad esempio che l'azienda adotti un modello organizzativo idoneo a bilanciare gli interessi economici dell'impresa con i diritti della salute e all'ambiente, formulazione con ogni evidenza molto ampia e talmente generica da apparire sostanzialmente inesistente e non verificabile. Così si potrà continuare a inquinare. Il decreto peraltro aggiunge che anche se vi è stato un sequestro, il giudice dispone lo stesso la prosecuzione dell'attività tramite un amministratore giudiziario. Se nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di cui sopra. In questo caso non si richiede neppure che venga attuato quel bilanciamento, ma basta aver adottato misure con cui lo si ritiene realizzabile, ovviamente dall'impresa. Anzi, qualora questo non sia stato fatto, interviene direttamente il giudice dettando le prescrizioni. E il giornalista chiede a quale criterio risponde un intervento del genere. È evidente che quello che conta per il nostro governo è la continuità della produzione, che viene addirittura equiparato, anzi deve bilanciarsi in modo totalmente generico e indeterminato con i diritti costituzionali garantiti alla salute e all'ambiente. Viene poi chiesto a Scarpinato se questo vale solo per l'Ilva. Oggi in quella formulazione ricade solo Ilva, ma basta un DPCM del governo per applicarla ad altri impianti. Il decreto peraltro estende le misure anche al sito di raffinazione di Priolo, dove c'è un depuratore sotto sequestro per disastro ambientale a cui il giudice ha già intimato lo spegnimento. La fase transitoria non c'è nel decreto, che opera un'altra scelta incredibile. In teoria il testo prevede che si possa sequestrare l'impianto se non si possono eseguire prescrizioni tali da evitare rischi per la salute pubblica, l'ambiente e la sicurezza, ma è una foglia di fico visto che nessuno lo sa prima. Soprattutto il decreto impone di notificare i provvedimenti di sequestro subito a Palazzo Chigi, che può fare ricorso. Quest'ultimo però non verrà discusso dal tribunale competente territorialmente, ma da quello di Roma. In pratica il governo, sottraendo la decisione al tribunale dove vivono gli inquinati, di fatto ci dice che il giudice è inquinato anche lui e quindi se ne deve occupare Roma. C'è però un motivo, se la Costituzione afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, cioè dal giudice che la legge individua in base a criteri certi e oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto. Così si stravolge la carta costituzionale. La decisione finale sulla vita, sulla sicurezza e sulla tutela dell'ambiente dei cittadini viene demandata in sede centrale a Roma, che certamente non è in grado di rendersi conto della situazione locale. Aggiungo che non si sa nemmeno quale sezione del tribunale dovrà occuparsene. Viene infine chiesto se il decreto, secondo Scarpinato, è incostituzionale. È senza dubbio in contrasto con tutti i dettami della Costituzione, a iniziare dall'articolo 41, che non parla di alcun bilanciamento e afferma senza ombra di dubbio che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute.
allora passiamo, quando sono le 10.46, sempre qui all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, alla cronaca di Roma di questo sabato 14 gennaio. Il Messaggero apre con niente visite, vigili senza pistola. Si parla della verifica che va fatta appunto per chi detiene, per gli ufficiali di pubblica sicurezza che detengono un'arma. La verifica va fatta ogni 4 anni, ma gli esami sono saltati. E scrive il Messaggero: il check medico ora devono pagarlo gli agenti e in 100 riconsegnano l'arma, prima armati poi disarmati. Ovviamente al Messaggero non sembra possibile questa cosa qui, perché è costretti ad una visita ogni 4 anni, che rappresenta un unicum in Italia per gli agenti della polizia locale, poiché a detta dei sindacati in nessun'altra città esiste una disposizione analoga. Ma vabbè, io, a me sembra anche poco una visita ogni 4 anni, francamente, visto che detieni un'arma.
Ma direi
no. Invece per il Messaggero, insomma, ovviamente abbraccia il discorso dei sindacati, che dice addirittura, insomma, in altri paesi questa cosa non avviene. L'ultima questione che attanaglia il corpo della municipale quindi riguarda proprio la dotazione delle pistole. Secondo il regolamento di Roma Capitale, il personale armato è obbligato ogni 4 anni ad effettuare la visita medica di idoneità e il comando, fino a che questa non viene espletata, chiede indietro la dotazione di servizio. E gli agenti sono pronti, scrive il Messaggero, a dire addio a una serie di attività. Ancora, sempre dalla prima pagina del Messaggero, regionali le prime liste, corsa a 4 per il Lazio, oltre a Rocca, D'Amato, parliamo appunto delle elezioni del governatore della regione Lazio, oltre a Rocca, D'Amato e Bianchi c'è anche Rinaldi. Al via ieri mattina la presentazione in corte d'appello delle liste per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, che evidentemente, insomma, come dire, non mandano in fibrillazione ancora nessuno, perché se ne sente parlare poco. Dopo Alessio D'Amato, centrosinistra, Francesco Rocca, centrodestra, e Donatella Bianchi, Movimento 5 Stelle, scende in campo un quarto candidato per la presidenza del Lazio, e Rosa Rinaldi di Unione Popolare. I partiti depositeranno le liste anche oggi fino alle 12. Intanto ieri il PD ha puntato su ex assessori della giunta Zingaretti, c'è Daniele Leodori al primo posto, insomma, dopo D'Amato, quindi in pole position. La civica di D'Amato ha scelto come capolista Marta Bonafoni, Forza Italia Luigi Abete, la Lega Pino Cangemi. Oggi sono attese le liste di Fratelli d'Italia e della Civica, che appoggia Rocca. Poi il Messaggero parla di un incidente avvenuto sulla via Ostiense, 3 morti sulle strade Killer, cinghiale contro una moto, una persona finisce in coma, si parla di una persona che purtroppo è precipitata nel vuoto ed è morta mentre cercava di riparare un'antenna, ma non per lavoro, insomma era la sua antenna, insomma questo è avvenuto a San Paolo. E ci pare che dalla prima del Messaggero non ci sia altro di rilevante da segnalare.
E passiamo quindi alla prima di Roma di Repubblica. Come on! Roma di Repubblica, cinghiali, Lega contro Gualtieri, sono ormai decine gli incidenti stradali anche gravi causati dagli ungolati fuori controllo, il sottosegretario Durigon durissimo, il PD ha abbandonato la città a se stessa, altro che giubileo. E la famiglia del 58enne in coma, il comune intervenga, insomma se ne è già parlato dalla prima del Messaggero, questo argomento dei cinghiali spopola proprio sulle cronache.
In realtà non sono fuori controllo, vivono semplicemente il territorio come lo viviamo noi, ecco. Però siccome per Durigon e anche per altri, insomma per la Vulgata, evidentemente gli unici ad abitare questa città e questo pianeta devono essere gli animali umani, è evidente che poi la narrazione vada in questa direzione.
No, fra l'altro poi come dire, la nuova vita di specie animali dentro le metropoli è un fatto mondiale, insomma non è che riguarda Roma ha le sue specie, da altre parti ce ne sono altre, ma riguarda sempre anche questo, il modello di sviluppo, di inquinamento, eccetera eccetera. Non è certo un incaponimento da parte dei cinghiali che hanno deciso di vivere a Roma Nord, ma detto questo, taglio alto un altro argomento che sicuramente ci sta molto a cuore, ma non nel modo con cui spesso i giornali lo trattano: stupro di Capodanno, il giallo del DNA. Si tratta dello stupro di gruppo a Prima Valle al Capodanno di 2 anni fa, sostanzialmente. Le tracce sulla biancheria della vittima non sono degli indagati, ma di 3 soggetti non identificati, e non credo, insomma, che ci interessi poi come dire, i vari passi delle indagini su questo. Comunque lo trovate in taglio alto sulla prima pagina della cronaca romana di Repubblica, che mette poi una, a parte mette una foto che io ritengo assurda per commentare questa notizia, cioè mette una serie di facce tutte oscurate perché sono evidentemente tutte minorenni, di ragazze giovani, si intuisce questo dietro l'offuscamento dell'immagine, che si stanno facendo un selfie. Non so con questo cosa, questo corredo, cosa voglia dire Repubblica. Poi c'è una fotonotizia che riguarda la Roma, la squadra della Roma femminile di calcio, che dice: più forti della discriminazione, le ragazze vincono l'Olimpico, cioè giocano all'Olimpico, questo significa. E poi un articolo che è l'unico di cui vi daremo conto: nubifragi e frane, Roma capitale dell'emergenza climatica. L'articolo è di Valentina Lupia, che ci lascia così un po' interdette, perché se Lupia parla di emergenza climatica ma parla di scuola un po' ci preoccupa, visto che è quella che in genere parla di scuola sulla cronaca di Roma. Roma capitale del riscaldamento globale, un fenomeno in continuo peggioramento, così come i suoi effetti, tra acquazzoni e allargamenti. Il 2022 è stato un anno da dimenticare. A certificarlo sono stati i dati dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Dal 2010 si sono susseguiti 79 eventi estremi, come allagamenti, alluvioni da piogge intense, danni da trombe d'aria e raffiche di vento, frane e smottamenti. Ma di queste 79 emergenze, 23 sono state registrate nel 2022, un anno che si è contraddistinto per caldo, afe e siccità. Cosa è successo negli ultimi 12 mesi? Il suolo, ormai troppo arido, non è riuscito a drenare come avrebbe dovuto le poche piogge, spianando di fatto la strada a allagamenti e crolli. Per quanto riguarda i tornado, a provocarli ha contribuito soprattutto la temperatura dell'acqua del mare, più alta della media degli ultimi anni. A inizio settembre, per esempio, una tromba d'aria a Civitavecchia ha divelto alberi, fatto cadere piante da terrazze e danneggiato tetti. Il drive-in dei tamponi dell'ASL Roma 4 è rimasto inagibile per qualche ora, ma non si sono registrati feriti, come al contrario è successo a novembre con il pericoloso tornado che ha coinvolto l'area di Formia, Spigno, Saturnia e l'area industriale di Minturno in provincia di Latina. Qui, oltre a devastare un'azienda, il vento ha fatto ribaltare un'automobile, facendo finire in ospedale la conducente. Nella stessa zona, alla fine dell'estate, si era registrata una bomba d'acqua che aveva provocato danni per 20 milioni di euro, secondo una stima di Coldiretti. Per il 23 non si prospetta nulla di buono, dicono gli esperti, che parlano di partenza in salita. Sicuramente sarà un altro anno di siccità, prevede Massimo Gargano, presidente appunto della Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione della Tutela del Territorio. A rivelarlo è in prima battuta la quantità di pioggia caduta, che nel Lazio non è stata sufficiente per sanare il deficit idrico provocato da caldo e sole senza interruzione. Basti pensare che a Cerveteri, non lontano da Roma, l'anno scorso sono caduti 250 mm di pioggia, il meno 68% rispetto alla media, e pare accanto accade nelle regioni aride di Nord Africa e Medio Oriente. L'arrivo del ciclone polare, che da lunedì 16 porterà anche neve nelle zone più alte, potrebbe tamponare la situazione, ma per arrivare a un miglioramento sarà necessario che non si registrino più sbalzi termici importanti come quelli del 24 dicembre e del 31 gennaio, quando secondo il meteo a Roma e dintorni si sono registrati, quindi sarà del 31 dicembre, 16 gradi, temperature decisamente primaverili. Quest'anno, prosegue Gargano, avremo problemi per la produzione di energia idroelettrica, ma anche per i raccolti e la produzione agricola, con un riflesso importante sul prezzo finale al consumatore. Altri aumenti, insomma, a meno che il governo non decida di intervenire con investimenti che prevengano altri eventi estremi. E quindi si parla di cambiamento climatico, ma a livello poi di istituzionale non si fa sostanzialmente niente per limitare gli effetti del cambiamento climatico. Si parla di disastri, ma si abbandona la, la manutenzione idrogeologica del territorio. Lo si è fatto da anni, ma non mi sembra che siano previsti interventi maggiori in questo senso. Non so se hai l'ultima delle cronache di Roma.
Sì, c'è il Corriere della Sera, che apre anche lui in centropagina con la vicenda di quest'uomo travolto in moto da un cinghiale, scrive il Corriere della Sera. L'incidente di notte in via Cassia vicino a via Oriolo Romano, lo scooterista in coma al Gemelli, vabbè, lo commenta appunto, e poi lo commenta attraverso un commento sul gioco di parole di Gubbiotti di Roma Natura, che dice: gli abbattimenti fermi per colpa della peste suina. E qua appunto torniamo alla dicotomia appunto umanità natura, e appunto tutto un discorso accompagnato da un antropocentrismo e da un privilegio appunto della specie umana che fa venire i brividi. Come fa venire brividi il commento di Giuseppe Piazza su i maxi controlli a Termini che ci sono stati due giorni fa. Termini, questione nazionale, scrive Piazza sul Corriere della Sera. La maxi operazione di controllo nell'area di Termini, disposta dal Viminale dopo l'accoltellamento di una turista israeliana, è uno di quei segnali, a detta di Piazza, che fanno addirittura ben sperare. Superati tanti tentennamenti, lo Stato in tutte le sue declinazioni sembra aver deciso di voler affrontare sul serio una questione che all'apparenza è solo romano, ma che nella sostanza, per la sua strategicità, riguarda l'intero paese: la sicurezza nella principale porta d'ingresso nella capitale. L'importante però è che la maxi operazione condotta da 120 uomini delle forze dell'ordine non rimanga un episodio isolato. No, mi raccomando, facciamolo quotidianamente. La presenza fisica sul territorio è infatti un deterrente per di Piazza importante, se si vuole evitare che, andati via i poliziotti, quelle strade tornino in un batter di ciglia a essere terra di nessuno, cioè terra della paura. Ma dove vive Giuseppe di Piazza? Veramente, dove vive? Dove vive? Dove vive?
Forse in una serie TV,
non lo so,
vide
forse
Giuseppe Piazza
rinchiuso nel suo quartiere
su Fox Crime, non lo so.
Può darsi anche, sì. Le voci che il Corriere ha raccolto in queste settimane tra viaggiatori e commercianti di Termini confermano la necessità di maggior controllo. E poi queste voci non si cita chi sono, chi non sono, lo dice lui, quindi dovremmo fidarci di quello che
queste voci, quando le scrivono, secondo me le inventano di sana pianta, oppure chiamano loro cugino. Che ne pensi, cugino?
È vero che i dati ci dicono che i reati statisticamente sono in calo, ma non è con i fogli Excel che si rassicura la gente. Attenzione, perché la percezione dei reati, no? Del numero dei reati, perché la percezione è più importante in realtà poi dei fatti veri e concreti per Giuseppe di Piazza.
La percezione è più importante, quindi
sì, è più importante.
Quindi quello che i giornalisti fanno credere alla gente col babau della realtà.
Esatto, dice: la percezione di insicurezza la si batte solo offrendo visione di sicurezza. Il presidio,
quindi non offrendo sicurezza,
no. Visione di sicurezza. Il presidio continuo, seppur discreto, delle zone sensibili. Adesso chiunque sia passato per Termini, insomma, o passi quotidianamente per Termini, sa che il presidio delle forze dell'ordine non è per nulla discreto.
Cioè, ma non lo è da, da,
non lo,
non
è
lo so,
da vent'anni.
Da vent'anni, oltre al fatto che questo presidio è stato anche accompagnato dal fatto che hanno murato, ne abbiamo parlato da questi microfoni, sotto il tunnel, quelle arcate che permettevano alle persone di dormire, certo non comode, ma quei muri ogni volta che ci si passa ci ricorda, insomma, no, come la vita di alcuni viene garantita con la morte di altri.
E conclude questo splendido articolo dicendo che appunto il presidio continuo, seppur discreto, delle zone sensibili è necessario per chi pensa che a Roma e a Termini soprattutto ogni cosa sia lecita. Tutto ciò in attesa che parta il progetto giubilare di risistemazione dell'intera area, 30 milioni di euro.
A me pare che a Termini non sia lecito niente, non cioè si può nemmeno
non
sedere
può
se aspetti
sedere
un treno.
No, esatto. E a quel punto si spera Termini ritroverà bellezza e sicurezza. Oh, ma che bella chiusura, Giuseppe,
cioè,
di Piazza.
Ma una stazione, no? Per una stazione le cose fondamentali sono la bellezza e la sicurezza.
Evidentemente per Giuseppe di Piazza, che vive dentro Fox Crime, sì. Prendiamo appunto spunto anche da questo ulteriore articolo, ma come da altri che nei giorni scorsi ce ne sono stati, che hanno preso a pretesto appunto l'accoltellamento di Termini e gli scontri avvenuti in autostrada per come dire, spingere all'interno del discorso pubblico di nuovo il tema dell'utilizzo delle tecnologie biometriche per il controllo e la repressione. Appunto sappiamo che dove nei campi in cui vengono usate, per esempio in Iran, per riconoscimento facciale delle donne che non indossano il velo, anche nelle, ai confini, tant'è che si parla sempre di più di confini digitali per evitare che le persone emigrino, quindi per essere riconosciuti attraverso il riconoscimento facciale, attraverso la lettura dell'iride, attraverso la scannerizzazione delle impronte digitali, insomma sono tutte tecnologie biometriche messe a disposizione del controllo e della repressione. Alle 11:30 su questo faremo un approfondimento proprio a partire da questo articolo di Giuseppe di Piazza ci ha dato un ulteriore là per appunto lanciarlo.
Mentre tra poco parleremo di psichiatria, o meglio di antipsichiatria, e riprenderemo anche l'articolo di Ammanniti che avevamo citato sulla prima di Repubblica. Chiudendo la rassegna stampa, questa voce vi saluta, vi lascia comunque ai microfoni di Radio Onda Rossa, vi ricorda l'appuntamento di domani mattina alle 11 con un redazionale su Alfredo contro il 41 bis, con l'avvocato di Alfredo Flavio Rossi Albertini, Luigi Manconi e Mauro De Palma, e poi dalle 12 i microfoni aperti, e vi lasciamo anche allo spottino che vi invita ancora stasera a Strike, mi raccomando, polenta, vin brûlé, bella musica e scarceranda, e vi ricordiamo ancora anche l'assemblea di martedì.
Sabato 14 gennaio. A partire dalle ore 20 a Strike, cena a cura e a sostegno di Radio Onda Rossa.
Vi lasciamo anche allo spottino che vi invita ancora stasera a Strike, mi raccomando, polenta, vin brûlé, bella musica e scarceranda, e vi ricordiamo ancora anche l'assemblea di martedì.
Sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 20 a Strike, cena a cura e a sostegno di Radio Onda Rossa.